Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. 20 novembre 2022, sono 4 minuti dopo le 9 del mattino. Grazie a Barbara Sala, Luigi Santarelli, li ritroveremo tra poco, che vi hanno fatto compagnia in queste 3 ore di Non Stop News. Allora, stamattina partiamo dal governo che è alla prova. La prova decisiva della manovra economica. Sono ore di conti su due fronti in particolare, sull'IVA e sul lavoro. Domani la manovra, come vi abbiamo ricordato nelle notizie, arriverà in Consiglio dei Ministri e insomma sì, ci sono delle anticipazioni che però già fanno discutere. Da un lato, lo dicevamo, il taglio dell'IVA su quelli che sono i cosiddetti beni alimentari di prima necessità, no? La pasta, il pane, il latte, tutto il resto. Dall'altro il lavoro, il reddito di cittadinanza che va cambiato, che va modificato e che potrebbe passare da 8 miliardi all'anno a 1. Insomma, che idea vi siete fatti mentre parliamo, lo ripetiamo, di anticipazioni e mentre c'è già qualcuno che dice le promesse elettorali del centrodestra non trovano fondamento nelle anticipazioni alla manovra. A Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buona domenica, grazie anche a voi.
Barbara Sala.
Eccoci qua, rieccoci, ben trovato anche Enrico Galletti, ci sarà anche Luigi Santarelli. Voi allo 0225 1515. Posso aggiungere anche la tampon tax a questo punto?
Parliamo di tutto.
Questa tassa più questa IVA abbassata anche sui prodotti di igiene personale.
Giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose necessarie stanno in una mano, se deve stare lì come un ostacolo, allora è meglio non averlo un cuore. E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino, prendo a pugni le mosche e disoriento il destino. E un bicchiere di vino è il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Il mondo mi ha deluso tante volte quante, le volte che probabilmente l'ho deluso io. Nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio, è inutile nasconderlo, si sta da Dio. E a terra le mie ali si fanno pesanti, e mi sembra impossibile volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti. E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose, a ritrovare una strada tra mille strade confuse. E un bicchiere di vino è il classico panino, se te lo spiegano non capirai, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Dove sta la tua casa? Una notte gloriosa di sabbia in mezzo ai denti, le spalle dei giganti, i momenti salienti, l'attimo prima delle cose importanti. E senza pentimenti, senza risentimenti, basta combattimenti, vivere. E un bicchiere di vino è il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Oh yeah! Mi ha fatto piacere vederti, oh, tu come stai? Lo facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora, la scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita! Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
e a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora e gli obiettivi sono sempre più distanti. Tranne che in certi momenti.
Se lo senti lo sai, la nuova di Jovanotti, RTL 102.5, 9.08, domenica 20 novembre, questo è l'indignato speciale.
Allora, dicevamo, le anticipazioni, lo continueremo a sottolineare, perché poi domani vedremo, poi adesso c'è già nell'aria il Consiglio dei Ministri, potrebbe slittare a martedì. Comunque, insomma, ci siamo, sarà la settimana decisiva per la manovra economica. Sono due i cardini che fanno discutere, da un lato l'azzeramento, il taglio dell'IVA su latte, pane, pasta e tutto il resto, e dall'altro il reddito di cittadinanza, che è una misura fortemente criticata sin dalla campagna elettorale e ancor prima dal centrodestra, che potrebbe subire dei tagli importanti. Allora Davide, Andrea, da dove partiamo di questi due punti, perché sono entrambi molto interessanti da rivolgere poi ai nostri ascoltatori?
Ma intanto secondo me il dato, diciamo, rilevante, quello che accompagna tutta questa faccenda, è che il governo in carica non intende sforare i conti pubblici, non intende fare un extra deficit, e quindi, diciamo così, deve necessariamente tenere conto delle compatibilità. Questo è rilevante intanto perché è coerente con quello che Fratelli d'Italia ha raccontato soprattutto nella parte finale della campagna elettorale, quando questo tema si è posto in maniera prepotente, ma è il contrario di quello che ha raccontato la Lega ed è diverso da quello che racconta oggi Silvio Berlusconi. C'è un'intervista sulla prima pagina del giornale e dice che bisogna alleggerire fiscalmente. Poi tenete presente che questa storia degli alleggerimenti fiscali, insomma, è alquanto bislacca, perché intanto, voglio dire, se aumentano con l'inflazione le multe, quello sempre prelievo è, se, come è una delle ipotesi, dovesse aumentare il prelievo sulle vincite dei giochi, quelli autorizzati, e anche quello per prelievo fiscale, non è che è un'altra cosa, diciamo. Quindi nell'insieme quel che emerge è la necessità di tenere in ordine i conti, e questo credo che sia un fatto molto positivo. Sul resto il caos regna sovrano, ma caos però dove? Sui giornali che fanno le anticipazioni. Voglio sperare che tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia ci sia un po' meno confusione, e lo vedremo per l'appunto domani o al più dopodomani, insomma, diciamo, lo vedremo nelle prossime ore quando quel testo prenderà forma.
Comunque, insomma, gli indizi che ci sia un po' di caos arrivano proprio da quello che dici tu, cioè dal fatto che si sia litigato in campagna elettorale fra le diverse anime del centrodestra, che dicevano sia un nuovo scostamento di bilancio, la Lega, no un nuovo scostamento di bilancio, Fratelli d'Italia, che era poi la linea del governo Draghi, e adesso ci si trovi a fare sintesi, come dire, ci si ritrovi tutti d'accordo magicamente. Andrea, arrivo da te, sì, ma voglio introdurre anche Emanuele, che ci chiama dalla Sicilia, sì, e gli diamo subito il buongiorno. Ciao Emanuele, benvenuto.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Buongiorno, da dove esattamente in Sicilia?
Palermo, la città di Giacalone.
Evviva, ecco. Vai.
E allora, no, il mio intervento era sulla la rimodulazione dell'IVA sui beni di prima necessità, nel senso che alla fine togliere il 4% porterà semplicemente un vantaggio ai commercianti, perché non credo che domani il pane, che è a 4 euro al chilo dalle nostre parti, diventa 3,96 euro.
Oh, ricordiamo Emanuele, perché ci dai l'opportunità di farlo per chi magari non lo sapesse, l'IVA è già al 4% su quei prodotti alimentari, quindi si tratta di azzerarla secondo le previsioni. Prego Emanuele.
E quindi secondo me azzerandola non porterà dei benefici al consumatore finale.
Perché tu dici, a quel punto i commercianti cosa faranno?
Nulla, lasceranno il prezzo invariato di vendita, poi al massimo nei supermercati toglieranno l'IVA, ma poi per il resto nulla.
Mm-hmm. Ma e comunque, scusate, comunque il signor Emanuele ha ragione, nel senso che se io tolgo un aggravio del 4% perché me ne accorga, ovviamente stiamo parlando dei beni di prima necessità, quindi non sto comprando diamanti, no? In cui magari il 4% di mezzo chilo di diamanti me ne accorgo di quel bel valore, ma se stiamo parlando di pane e pasta, per accorgermi della rilevanza del 4%, quanti chili devo comprarne?
Esatto. Tant'è vero che si parla di un risparmio, Andrea, di 21-22 euro all'anno addirittura.
Ma sì, ma poi ragazzi, parliamoci chiaro, questa qui è la classica manovra, è l'affermazione, a parte il fatto che non è detto che ci sia, perché quello che io vorrei sottolineare è che ormai l'informazione, soprattutto sui talk serali, eccetera, è diventata come il calciomercato. Nel calciomercato il divertente è, allora, Messi all'Inter, Ronaldo al Milan, e no, invece andranno tutte e due al Real Madrid, no, ma e tanto chi se ne frega, cioè nessuno poi potrà dire sei un cialtrone, no, perché ci hai raccontato delle fiabe in sostanza, ma è un gioco, no, è un gioco, è un divertimento diverso.
Quindi, scusi, posso?
Sì, prego caro.
Prego, Emanuele.
Quindi il 25% flat tax, 15% flat tax, togliamo questo, facciamo questo, sono il calciomercato che diceva lei.
Ma scusi, io sto, a parte che mi riferisco allo specifico, cioè l'altra sera ci sono state delle comunicazioni, no? Abbiamo tolto, si toglie questo, dopodiché sui giornali leggi scontro all'interno della maggioranza su questo punto specifico piuttosto che un altro. Ma certo che, ma scusi, ma chi poteva immaginare, nella situazione economica attuale, con una crisi internazionale dell'energia, con una crisi internazionale dovuta alla guerra, con una inflazione che aumenta giorno dopo giorno, davvero si pensa di fare la flat tax al 15%?
Però questo, nella verità, era già stato escluso in campagna elettorale da Fratelli d'Italia, aveva detto questo non se ne parla
non
nemmeno.
Non solo, ma la Meloni aveva anche detto nessuno scostamento di bilancio.
Scostamento di bilancio. Il tema è, ragazzi, noi quest'anno chiudiamo l'anno crescendo, la ricchezza italiana è cresciuta più del previsto. Quindi lo chiudiamo molto bene quest'anno. C'è sempre questo linguaggio apocalittico. Lo chiudiamo molto bene quest'anno. E quest'anno è anche salita la raccolta fiscale, il gettito fiscale, in parte dovuto all'aumento dei prezzi e quindi l'IVA che si porta dietro. E da là, un'altra parte significativa è dovuta alla fatturazione elettronica, alle tracciabilità, ai pagamenti digitali che sono aumentati. Tutte cose che hanno portato bene, nel senso che hanno funzionato nel far pagare il giusto a chi deve pagare. Quando guardiamo all'anno prossimo, dove noi cresceremo nelle previsioni molto meno, ma comunque cresceremo poco, ma cresceremo ancora l'anno prossimo, il tema è dove impegni le risorse che hai, perché le hai perché le cose sono andate bene, su quale fronte? Allora, il tema del costo delle materie prime energetiche rimane, è molto sceso, è molto sceso il prezzo del gas e del petrolio, però è sempre più alto di come eravamo abituati prima. Quindi lì hai ancora un margine. Il resto cosa fai? Fai delle misure che sono puramente segnaletiche. Se io dico il tetto per il regime forfettario, perché non è una flat tax, la flat tax è una presa in giro per gente che non sa di che sta parlando, ma il regime forfettario per le partite IVA passa da un massimale di 65.000 a un massimale, ipotesi, poi lo vedremo lunedì, martedì, di 85.000. Vabbè, ho fatto una cosa che... Sapete quanti sono i contribuenti a stare in quel range di crescita? Qua saranno lo 0,7-8, che ne so, voglio dire, ma non arrivano manco da lontano all'1%. Detto questo, quella roba lì comunque, diciamo così, incentiva l'evasione fiscale al raggiungimento del tetto, quale che sia, 65, 85, mettici la cifra che ti pare.
Allora, poi bisogna rispondere a chi già scrive, ma correttamente perché non l'abbiamo ancora detto, ma l'emergenza principale non erano le questioni energetiche, non erano le nostre bollette, sempre secondo queste previsioni, 2/3 dei fondi e la manovra economica vanno evidentemente in quella direzione. C'è Roberto al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL 102.5 è anche mia per tutta la settimana, tutta la notte, tutte le mattine. Volevo
tutta
solo
la vita, insomma.
sì, solo RTL nel cuore.
Da dove,
niente,
Roberto?
Volevo dire solo da Como. Ho un panificio, è un'attività. Il fatto di abbassare l'IVA, sono convinto io in primis che il prezzo non varierà a cartellino, ma sarà solo un beneficio per il commerciante.
Quanto costa un chilo di pane, Emanuele?
Allora, il pane medio, pane base, 5 chili, 5 euro, scusami, e arrivare a 7 euro con gli speciali, le focacce a 15-16 euro al chilo, dipende cosa si prende, la focaccia liscia. Però
sì,
vabbè, comunque quello...
Mi togliete il 4%, non è che io faccio 50 centesimi al chilo di sconto al cliente, sennò siamo punto a capo,
giustamente.
Anzi, siamo peggio.
Però posso dire che sono uno, e infatti sono stato anche su testate giornalistiche, l'unico in Como dove a livello di energia non ho subito rincari perché sono esattamente 21 anni che sono con questa compagnia, non l'ho mai tradita e ho un contratto decennale in scadenza a giugno del 2024.
Cioè non hanno aggiornato oggi le tariffe?
Assolutamente no.
No, perché era il contratto a tariffa bloccata.
Sì, però
ha fatto benissimo, ha fatto benissimo il nostro amico ricordarlo, perché sono tutti convinti che le compagnie ci abbiano guadagnato tutti gli extra profitti, eccetera. In realtà bisogna fare i conti per bene. È chiaro che sulle tariffe che potevano essere aggiornate sono salite, diciamo, in modo da cautelarsi sui prezzi di mercato, e le compagnie ci hanno guadagnato. Ma sui contratti come quello del nostro amico ci hanno perso. Perché? Perché io sono vincolato a te a mantenerti lo stesso prezzo, però ho comprato un po' materie prima di più.
Un po' come i mutui, no?
Sì, 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 cioè sono quelli che non sono a tasso fisso, ma se cresce l'inflazione, l'inflazione mi paga la casa.
Esatto.
Quella a tasso variabile un po' meno.
Certo.
Allora, grazie Roberto per essere stato con
siamo
noi.
Siamo riusciti anche a contenere i prezzi del pane al banco.
Infatti, che è un bene effettivamente essenziale, primario. Si lavora anche domenica lì oppure no?
Noi siamo aperti al pubblico dalla notte, da mezzanotte alle 6 della mattina, sabato e domenica invece gli altri giorni a mezzanotte alle 13.
Perché tu sei quello del bombolone dopo la serata, della focaccia unta quando si torna dalla discoteca.
No, unta no.
La focaccia deve essere unta, perdonami, se no
sì,
io non la compro.
Va bene, allora la faremo più unta, però la tendenza è meno unta.
Meno
perché
unta.
Un po' tutti fighettini,
dice.
Si vede che io arrivo dalle risaie.
Stiamo diventando così.
Però
Davide,
vi aspetto, se passate vi aspetto.
Vabbè, chiudi a orario lo Stop News, c'è poco da fare. Ciao,
okay,
grazie.
Per Barbara possiamo sempre aprirla e metterci il salame d'oca.
Che dici, Davide?
No, per Barbara possiamo sempre aprire la focaccia e metterci il salame d'oca.
Ti dirò di più, anche i ciccioli d'oca.
I ciccioli d'oca, che sono una cosa leggerissima, senza neanche un filo di grasso.
È già la seconda volta che sento dire da Barbara io vengo dalle risaie. Uh-huh. Quali nello specifico?
Quelle della Lomellina.
Ma tesoro, ma allora abbiamo una cosa in comune. Tu, io, il cognome Pamparana viene dalla Lomellina.
Perché c'è dentro la parola rana.
No,
secondo me sì. Noi abbiamo lì vicino Sartirana,
sì, esatto,
che è la patria della rana.
Ma dai.
Comunque i miei nonni erano di Meda, quindi Meda Lomellina. Bene.
Allora, vabbè, ma ci
dopo questo
mai
momento
comunque
di
Andrea, ti tranquillizzo, ci avesse mai portato un coso di riso?
Un po' di riso.
Ma cosa stai dicendo?
Nulla.
Ma tutti gli anni a Natale gli regalo un sacchettino di
allora,
riso.
Parlando seriamente, il grande Serafino Ferruzzi, che se ne intendeva di agricoltura, diceva che la terra padana era la più straordinaria e fertile terra del pianeta e il riso, la qualità del riso italiano, in particolare un po' in tutte le zone in cui si produce il riso, è la migliore del mondo, al punto tale che i vietnamiti sono venuti in Italia per fare degli studi sul riso basmati, si chiama, giusto?
Sì.
Che è un riso particolare, quello che si usa
nella
cucina orientale.
Esattamente.
Hanno lasciato nei supermercati.
Esatto. E quindi proprio per la qualità questo è made in Italy,
Ma no, infatti, bisognerebbe dedicare puntate anche a questo, lo faremo.
Non sa niente Galletti Natale di questa roba.
Io ti ho portato il torrone. 9:22.
Eh beh, giustamente.
Sì, anche la sbrisolona perché non gli piaceva, ma
poi sai, lui viene da una città dove si dice, no?
Le tre T. Tra l'altro in questo weekend se n'è aggiunta una ufficialmente, adesso sono serio, che è la T di Tognazzi, che prima non c'era, non figurava,
e
si è aggiunta ufficialmente la quarta T, ve lo dico così, se vi va di fare un giro. Allora,
teatro, cinema, Tognazzi di Cremona.
Ponchielli, poi c'è Tognazzi, insomma, sono molti. Andiamo da Cesare che ci aspetta in linea. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Io volevo intervenire perché stavo sentendo che discutevate sulla modifica eventuale dell'aliquota IVA su quelle basse che avrebbero reso pochissimo ai contribuenti, diciamo, a chi acquista il pane o quelle materie prime lì. Però bisogna considerare che è vero quello che hanno detto alcune persone, che i commercianti si assorbirebbero il calo, perché i commercianti avrebbero sicuramente un incremento dei costi. Perché non si rende conto il governo che modificare per far guadagnare così poco significa che tutte le software house devono modificare i loro programmi, devono chiaramente far pagare questa modifica ai loro clienti, che siano i commercialisti, che dopo ovviamente lo riverseranno anche loro sui clienti, o che siano direttamente il commerciante o l'imprenditore che acquista il software, perché cambiano tutti quanti i calcoli. Cioè tutto lo scorporo dell'IVA che va fatto sui corrispettivi non deve essere più fatto al 4%, ma deve essere fatto a zero. E quindi ci sono dei costi, e sicuramente questi costi qualcuno li dovrebbe pagare poi.
Davide, Andrea?
Ma allora, intanto diciamo così. Noi stiamo dicendo che è poco rilevante rispetto al prezzo, ma perché si paga poco di IVA su quei beni. Cioè non è che uno critica per criticare, è che l'IVA è molto bassa su quei beni di prima necessità. Sul fatto che possa essere azzerata, fatemi vedere la cosa fino in fondo, perché l'IVA è un'imposta che si riversa in parte all'Unione Europea, quindi non è che uno può toglierla così liberamente. Comunque staremo a vedere quello che succede. Quello che dice il nostro amico vale più che altro per i registratori di cassa, perché i software di calcolo, cioè quello che usano per intendersi i commercialisti eccetera, vengono tutti quanti aggiornati online. Il problema non è che sia più un fastidio che non una spesa importante. La questione è che, ripeto, se devo spendere un euro e tu mi dici guarda me ne devi in realtà 96 centesimi, ti lascio comunque, cioè non cambia niente. La realtà reale, qualcuno si rimane lì a prendere i 4 centesimi, poi diciamo c'è il buco nella tasca e se ne vanno comunque, perché e del resto se invece fossero 10 euro e così via, diventa rilevante su cifre molto più importanti, ma di pane e pasta chi è che non mi pare che sia reale, voglio dire.
Però la compriamo, è vero, non la compriamo in quantità industriali, però la compriamo sempre.
Sì. La compri sempre, infatti viene fatto un calcolo su base annua, consumo medio dovrebbe essere all'incirca 25 euro. Però mentre 25 euro, se vai una volta a comprare qualcosa, te ne accorgi, è come se te ne accorgi. 25 euro in un anno,
sì, certo.
Conta quante monetine hai lasciato sul scontrino del caffè.
Grazie. Bellissimo. Cesare, per essere stato con noi, ti auguriamo
Grazie
una buona giornata, una buona
buongiorno,
domenica.
Buongiorno.
Allora, c'è Enrico al telefono, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica, RTL è sempre ancora mia.
Buongiorno.
Grazie a
Enrico
voi per avermi richiamato.
Grazie a te, caro. Ci anticipa buongiorno un tema che tratteremo nel prossimo spazio. Intanto da dove ci chiami e poi che cosa ci vuoi dire?
Dalla provincia di Ancona.
Prego.
E niente, praticamente vi ascolto sempre. Quello che trovo, diciamo, positivo di questo governo, che ovviamente sta facendo quello che effettivamente aveva promesso nella campagna elettorale. Speriamo che domani con la manovra finanziaria o dopodomani si possa veramente arrivare a capire che il reddito di cittadinanza lo deve prendere assolutamente solo le persone spettanti, perché qui ne abbiamo di furbetti dalla punta del nord all'estrema punta del sud in Italia oramai da anni luce, ecco. Quindi sarebbe ora di dare veramente una registratina ai furbetti,
insomma rivedere la platea dei beneficiari,
ma assolutamente sì, perché poi noi abbiamo dei precedenti con diciamo i falsi invalidi, con tutto di più, ecco. Quindi ci stiamo ripetendo su quello che ovviamente da anni vediamo, e credo che la cosa che più mi dà noia, mi dà fastidio, è vedere la pressione diciamo delle persone anche in maniera molto molto diciamo minacciosa, che se tolgono, nessuno aveva detto in campagna elettorale togliamo i redditi.
È chiaro, cioè, tu dici mi fanno arrabbiare quelle persone che dicono ma se la prendono coi poveri, ecco, questa è la sintesi di quello che vuoi dire. Tra poco ne parliamo e vi chiediamo come debba essere cambiato il reddito di cittadinanza. Se ne parla da molto, ma servono le idee chiare. In diretta con voi tra pochissimo.
Felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni. Abbiamo già un vissuto che a dire il vero somiglia più ad un conflitto, il cuore spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato al petto. Se gli occhi non riescono
a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza non ci credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo. Gioco a far la guerra perché l'amore non mi ha mai dato tregua, ma se ti avrò di fronte ancora un'altra volta, nel dubbio farò la cosa più giusta. Se gli occhi non riescono a raccontarti i miei pensieri, proverò a descriverli un po' tutti, anche quelli più neri. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividiamo. No, è troppo tempo che mi parli piano, ho se un ricordo lontano. L'amore è solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. Siamo qui passo incerto e l'utopia di un equilibrio ritrovato. Noi siamo qui in un percorso parallelo, ci tocchiamo senza mai incontrarci. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché l'evidenza tu non credi. È troppo tempo che mi parli bene, che ci confondiamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividiamo. No, è troppo tempo che mi parli piano, ho se un ricordo lontano. L'amore è solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore, è caldo che si muore. Attento che si
mi
muore.
Parli piano, il disco di Emma, RTL 102.5 nell'indignato speciale. Pochi minuti fa Enrico ci ha chiamato 02 25 15 15, il reddito di cittadinanza sì, diamolo solo a chi ha davvero bisogno. Mi viene da dire, monsieur la police, ma questo vale per tutto, verrebbe da dire, anche per, citava prima, i falsi invalidi. Grazie, il problema è che c'è questo malcostume italiano a fare i furbi, a trovare persone conniventi in questo e trovare tanta gente che dovrebbe vigilare invece non vigila.
Certo è che una revisione l'abbiamo un po' auspicata più e più volte, no, Davide e Andrea? Cioè è un passaggio abbastanza inevitabile guardando alle finalità con cui è nata quella misura, che non sono state esattamente, no, ricalcate.
Allora, in cantiere c'è anche, ma anche lì vedere per credere, soprattutto vedere come è fatto. In cantiere c'è anche diciamo così, l'uso del quoziente familiare dal punto di vista fiscale piuttosto che l'ISEE. L'ISEE è stato un fallimento contabile, diciamoci le cose come stanno. Perché? Perché il concetto era corretto, no? Io faccio un indice, da questo indice, che come tutti gli indici può essere corretto, perfezionato, quello che vi pare, ma comunque è un indice in cui io riesco a capire Pamparana se è bisognoso oppure no. In qualche modo, togliendogli il nome Pamparana, è un contribuente. E peccato che lì si era in parte dovuto anche a autocertificazione, cioè quello diceva io sono bisognoso, tanto bisognoso, da quando sono nato che sono bisognoso. Il risultato è che quando poi arrivava la Guardia di Finanza sui bisognosi che venivano in Italia e faceva qualche controllo, erano fuori le reddito di cittadinanza, percentuali pazzesche di imbroglio. Il falso invalido, in qualche modo, dovette farsi fare un certificato falso. Ha dovuto trovare un medico compiacente. Quello del reddito di cittadinanza, manco questo, cioè se l'è potuto fare tutto quanto in casa. Posto ciò, se si passa al reddito, bisogna vedere come viene fatto, come viene indicizzato. Per esempio, l'immobile di famiglia. Oggi, se io ho un immobile di proprietà, sono escluso da quasi tutti gli aiuti. Perché? Perché in realtà sono un proprietario di immobile. Ma se io ho un reddito basso e ho un solo reddito di proprietà e un solo immobile di proprietà, che è quello in cui abito, ma in realtà quello non contribuisce al mio reddito, non è che fa la mia ricchezza. Sì, non pago l'affitto, però in compenso pago le tasse sulla proprietà, eccetera. Quindi bisogna anche lì modificare. Non puoi togliere la proprietà immobiliare, perché una cosa è quello che ha reddito basso, un appartamento e ci vive, uno quello che dice io non ho proprio reddito, e dice sì, ma ho 180 appartamenti di cui due sono dei castelli che avevamo in famiglia. Ho capito, venditeli, che vuoi che ti dia l'aiuto io? Venditi quello che devi vendere su questo patrimonio. Quindi, come vedete, non è proprio così semplice, ma una cosa è sicura. L'ISE, con il reddito di cittadinanza, hanno creato una tale mostruosa quantità di abusi che effettivamente a un certo punto basta.
E si parla anche di fasce di età, sì, no, Andrea? Cioè non averne diritto se si è under 35, ad esempio.
Sai cosa veramente mi indigna? Sono anni che me ne occupo di questo. E ogni tanto ne parlo anche con qualche dirigente dell'INPS. I falsi invalidi, oppure quelli che si fanno fare i certificati per l'accompagno, che sono falsificati, eccetera, non offendono tanto, non è una questione solo economica, è anche una questione proprio morale. Sì. Cioè, tu offendi il vero invalido, offendi chi veramente ha bisogno.
Non solo,
quella,
ma quello che si può, quello che rimane disponibile per chi ha veramente bisogno diminuisce al crescere di quelli che
ma
ne
non
approfittano.
E lì il problema è non soltanto il singolo individuo che fa il furbetto, ma come ha detto prima Davide giustamente, anche quel medico che fa la certificazione, quel funzionario dell'INPS che chiude due occhi.
Vediamo di una cosa banalissima, proprio sottolineo la banalità di quello che sto per dire: i parcheggi delle auto. Cioè il principio è lo stesso.
Certo.
Il principio è lo stesso, cioè non è che fai un danno chissà cosa, fai un danno a quella persona che ne avrebbe bisogno e non ce l'ha. Certo. Sentiamo dalla capitale, da Roma, ci chiama Laura, buongiorno.
Sì, buongiorno, io appunto ho ascoltato finora quello che è stato detto riguardo al reddito di cittadinanza e al fatto che lo vogliono togliere e darlo soltanto alle persone che non possono lavorare, perché è quello che ho sentito adesso. Allora, io le parlo da percettrice del reddito di cittadinanza dal 2019. Non è vero tutto quello che dicono in televisione. Io puntualmente sono tutto il giorno, mi prodigo per la mia ricerca personale al lavoro, indipendentemente dal reddito o meno. E non è neanche giusto che se io mi presento in un posto di lavoro mi dicono ok, le facciamo fare una prova di 8 ore, non le verrà pagata la prova, le verrà dato solo un contributo, spese, oppure no, la prova non viene pagata affatto.
Lei accetta o non accetta questo tipo di inserimento?
Assolutamente no, non accetto. No.
Però se la prova va a buon fine, uno le può dire, poi quel lavoro è suo.
Ma non è giusto, cioè non funziona così. Oppure mi vengono, se devo lavorare nero, ok, come gli dico che ho bisogno di un contratto di lavoro come prevede la legge, e con una busta paga allora non ti fanno più lavorare. Allora poi se la prendono con quelli che invece stanno a casa, si intascano i 500 euro al mese puliti, e poi allora sono meglio quelli che non se lo trovano proprio il lavoro. Allora proponete un lavoro serio, perché a me personalmente il collocamento di Roma mi ha chiamato 2 volte, mi sono presentata, quando gli ho detto che possibilità ho che mi trovate un lavoro, ma noi non le garantiamo nulla. Però quella persona che mi ha fatto compilare dei quiz, loro vengono pagati, i soldi li prendono. Ma poi ti rispondono così. Allora è giusto poi quello che dice la Meloni e quello che dicono tutti gli altri partiti che sono per l'abolizione del reddito di cittadinanza?
No, ma infatti
no,
è proprio
signora,
questo il tema.
Però scusi, Enrico, no, la signora ha messo il dito nella piaga. Quando nel corso della campagna elettorale ho sentito tutti i partiti dire le politiche attive del lavoro, Davide lo sa, a me viene il brivido, no? Perché uno dice ma che cacchio sono le politiche attive del lavoro? Le politiche attive del lavoro sono che mi dai un lavoro, mi dai un contratto e soprattutto mi dai il giusto.
No, che altro mi insegna a fare?
O mi insegna un lavoro. Cioè quello che ha detto la signora è esattamente il punto dolente della vicenda del reddito di cittadinanza. Tra l'altro vorrei sottolineare, la signora, se ho capito, se mi ricordo bene, è da Roma. Sì,
sì, sì, sì.
Ecco, ho sentito Giuseppe Conte dire in qualche occasione, che è stato uno dei grandi propugnatori del reddito di cittadinanza, anzi forse il successo elettorale 5 Stelle, di 5 Stelle è legato soprattutto a questo. Bene, lui ha detto, beh, ma è andato male perché nelle regioni e nelle città governate dal centrodestra c'è stata la opposizione, c'è stato il boicottaggio, il sabotaggio, eccetera. La signora è di Roma, città governata prima da un sindaco 5 Stelle, poi da un sindaco del PD. La regione è governata da anni ormai da un autorevolissimo presidente come Zingaretti. Insomma.
Però la signora deve anche ricordare che nel costo del reddito di cittadinanza ci sono quelli che si sono aggiunti agli uffici del lavoro, che sono i celeberrimi navigator. Certo. Quante volte li ha incontrati i navigator, signora?
Io non l'ho mai incontrati una volta, le dirò di ecco. Più.
E quindi
io
lei,
prima che
quindi
Roma,
lei è l'incarnazione del fallimento del reddito di cittadinanza.
Esatto, ma io vengo da un'altra regione, però io ho vissuto 17 anni della mia vita in Emilia Romagna, era iscritta al collocamento di Zola Predosa. Quando ho fatto la domanda di reddito di cittadinanza, io purtroppo ho vissuto una vicenda, un dramma familiare gravissimo come quello di Viviano. Mi sono trovata qui a Roma, c'è stata l'occasione, io in quel momento non avevo un lavoro, non avevo una casa, non avevo nulla, ho presentato ad Ostia la domanda di reddito di cittadinanza. Quando mi hanno chiamato le persone del collocamento di Ostia, mi hanno detto, signora, lei è iscritta nell'altro centro dell'impiego, le dobbiamo chiudere la pratica perché devono chiamarla quelli di Bologna dove è residente. Quindi la prima domanda per la burocrazia è finita così.
No, attenzione, signora. Allora, attenzione, la burocrazia c'entra, ma c'entra prima della burocrazia c'entra la regola. Il lavoro e gli uffici del lavoro sono stati, a riforma del 2001, titolo quinto della Costituzione, sono tutti regionali, regionalizzati. Ergo, se lei è iscritta a uno di un'altra regione, è semplicemente un'altra competenza. Perché per essere iscritto a un'altra regione, in un'altra regione, vuol dire che sarà residente in un'altra regione. Che ci fa lei qui a Roma? Allora questo tilt, diciamo, burocratico è dovuto al fatto che, secondo me, una delle cose da farsi prima di subito è avere una banca dati nazionale, non regionale, sia di quelli che chiedono di poter lavorare, sia dei posti di lavoro che ci sono. Perché mentre noi discutiamo di tutto questo, ci sono all'incirca 700.000 posti di lavoro offerti che rimangono completamente sguarniti. Alcuni per mancanza di competenze e altri per mancanza proprio di persone che lo vogliono fare. Quindi, volendo, il tema del reddito, il nostro è un paese ricco, il nostro è una società ricca. Non esiste che chi è in difficoltà o in difficoltà grave venga abbandonato a se stesso. Il guaio di queste misure assistenzialiste consiste nel fatto che disincentivano il lavoro. La nostra è una società ricca perché ci lavora e si produce ricchezza. Se io metto in moto dei meccanismi che consentono il non lavoro a chi invece potrebbe lavorare, diminuisco la ricchezza e nel tempo estinguo ogni possibilità di aiutare chi si trova in difficoltà. Quindi ha un senso dire non ho i soldi, non ho la casa, datemi una mano, ti diamo una mano e ti chiediamo cosa stai facendo, cosa sai fare. E se lui dice guarda non so fare niente, va bene, d'accordo, allora ti insegno a fare quello che serve in questo settore, ti insegno a fare, cioè, no a me non mi interessa, e allora ciao che vuoi da me.
Grazie Laura, grazie mille
e in bocca al lupo.
Grazie, buona domenica. C'è un'altra chiamata che è quella di Anna dalla Sicilia, buongiorno.
Buongiorno
Anna, da dove esattamente?
Saluto a tutti. Sì, grazie, io ascolto tutte le domeniche, solo che a volte non riesco a prendere la linea.
Da dove allora, esattamente? Dove si trova esattamente? Dove?
Io mi trovo vicino Capo d'Orlando.
Ok, prego.
Provincia di Messina.
Di Messina, sì. Dove vorrei dire tante cose, vediamo se ci riesco. La prima cosa mi interessa, cioè dicono i poveri, tanto rispetto per i poveri, ma io sono stata abbandonata dallo Stato. Non mi ritengo una poveraccia. Allora io da 20 anni che chiedo un contributo o un lavoro e mi dicevano a 50 anni signora lei è vecchia per il lavoro e giovane per la pensione. Allora cosa ho dovuto fare? Lavorare in nero con gli anziani. Già mi sto agitando.
Adesso si parla del reddito di cittadinanza. Io purtroppo ero in affitto da tanti anni senza contratto, perché siccome non pagano le tasse, se l'affittano senza contratto e senza ricevute. Quindi dal 2019 io ho fatto la domanda per il reddito di cittadinanza e non mi è stata mai
concesso, non è stato concesso il reddito.
Non si poteva. Okay. Allora,
che
io
cosa ne pensa
euro...
però di questa misura? Che cosa ne pensa di questa misura? Cioè, restiamo nel merito del reddito di cittadinanza, che lei non ha avuto.
Sì. E ci sto arrivando. Allora, l'anno scorso non ne potevo più, ho cercato una casa dove mi hanno fatto il contratto. Allora, da febbraio del 2022 ho ricevuto la pensione di cittadinanza, perché io ho 68 anni e 18 anni di contributi e non mi toccava, perché ce ne vogliono 20. Come faccio io a pagare i contributi come facevo? Quindi mi hanno fatto questa aggiunta di 220 euro, aggiunta alla pensione di reversibilità, che sono 720 euro.
Ok,
ditemi
okay.
Voi,
anche lei
quelli...
però ci conferma, anche lei ci conferma, non è mai venuto nessuno a chiederle...
No, ma se io ho 68 anni, come mi lavorano per i giovani, non ce n'è, non lo vogliono fare. Però scusami, io come faccio 700 euro? Devo pagare le bollette, l'affitto e devo curarmi, le medicine costano care, la spesa
no,
pure.
No, ma è chiaro, vi sono le difficoltà.
No, purtroppo no, mi scusi, a quel livello di reddito le medicine non sono c'è l'assistenza sanitaria. Le pensioni sono...
L'esenzione
anche... le pensioni sono di anzianità o di vecchiaia, anzianità sul lavoro, vecchiaia a una certa età, comunque anche se non hai fatto niente, non c'hai un solo giorno di pagamento di contributi, comunque prenderai una pensione. E c'è la pensione di reversibilità, evidentemente il marito che purtroppo no, per lei non c'è più. Certo non sono condizioni ottimali, però lei ha descritto prima sommariamente una realtà nella quale lavorando in nero si alimenta il nero, perché lei lavorava in nero, non pagava le imposte, non venivano pagati i contributi, aveva una casa in affitto che pagava in nero, quindi quello che incassava non pagava le tasse. Voglio dire, è chiaro che questo meccanismo produce miseria? No, perché io sono siciliano, lo so che da quelle parti è molto diffuso. Tant'è vero che il costo della vita è più basso. Comprare un pesce a Capo d'Orlando non è come comprare un pesce a Milano. È anche più buono a Capo d'Orlando.
Ma dai, ma davvero. Grazie Anna, in bocca al lupo. Grazie davvero.
No, volevo dire l'ultima cosa. Per fare un esame della MOC...
Sì?
Posso dirlo?
Prego, al volo.
Se fanno un esame della MOC devo aspettare 18 mesi.
Queste sono le lungaggini. Queste sono le lungaggini della sanità.
Questo
purtroppo
tutti.
In molti problema, casi sono.
Dico, è un altro discorso.
Questo
ma
è un tema importante. Dovremmo occuparci nelle prossime settimane. Dobbiamo salutarci purtroppo, perché abbiamo Nicola che ci aspetta. No,
il bello è che la signora ha questo problema. Se non mi ricordo male, lei è a Roma, no?
Vicino a Capo d'Orlando.
Capo d'Orlando. Scusa, ho confuso con quella di prima. Comunque voglio dire, la regione Sicilia di soldi per la sanità ne ha spesi tanti.
Quello è un tema, cioè le lungaggini della sanità è un tema grandissimo e dovremmo occuparcene. Nicola, buongiorno, da Mantova.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Io porto due esperienze in realtà, sia da imprenditore che da amministratore locale, perché ho la fortuna di essere anche un vice sindaco. La mia azienda l'anno scorso era disposta ad assumere due persone, e io volevo partire dai giovani con cui potevo costruire un progetto ambizioso. Quando facevo i primi colloqui, proponevo il contratto di apprendistato, più di uno mi ha detto: a me conviene più il reddito di cittadinanza, certo. E qualche certo. Lavoro all'acre.
Sì, ma questo poi però non è una detto misura. Che siano i giovani, non è detto che siano i giovani, sennò,
no, non è
me,
chiaro, però parlavo delle figure con cui che cercavo
certo.
Io. Guardate, il più grande problema del reddito di cittadinanza, per quanto mi riguarda, è che ha ammazzato la meritocrazia. Abbiamo aiutato persone che ce ne sono approfittate a discapito di chi paga tasse e imposte per finanziare queste persone, e non abbiamo spronato gli investimenti in formazione, non abbiamo spronato gli investimenti nelle aziende come la mia, che ha fatto innovazione, che adesso avrebbe bisogno di altri professionisti, che francamente, visti i costi produttivi in questo momento nella previsione del bilancio, non può trovare altri 50.000 euro per pagare un'altra persona per farla crescere. e abbiamo favorito, lo dico a malincuore, veramente dei fannuloni.
Cioè, da un incentivo per trovare lavoro è diventato un sussidio sul quale sedersi, che allontana dal lavoro. Cioè, questo
il tutto senza lavorare sui centri dell'impiego. C'è un messaggio che ci è arrivato che secondo me è interessante. Salvo a tutti, dice: non capisco perché se vai al centro per l'impiego ti dicono spesso che non c'è lavoro, ma quando vai alle agenzie di lavoro private trovi lavoro. Allora che cos'è che non funziona? Il centro dell'impiego.
Guardate, di lavoro ce n'è tantissimo, ce n'è tantissimo, bisogna cercarlo. Noi come azienda abbiamo sviluppato delle collaborazioni con le scuole, perché così quando ci sono dei ragazzi che vengono qui a fare degli stage e sono preparati, me li tengo. Però la mia è un'azienda che ha bisogno di personale, che in questo momento, a volte dico le scuole, non ce l'ha formato, e quindi investo in formazione quando lo trovo, ovviamente. Però
chiaro, Nicole,
c'è un vero problema di comunicazione tra il mondo,
grazie,
del lavoro, il mondo della formazione e del merito.
Ne abbiamo parlato, è uno dei cavalli di battaglia.
Vice sindaco di che comune? Non è Mantova?
A Conegra sul Chiese, in
a
provincia
Conegra
di Mantova.
Sul Chiese. Va bene, grazie, buona giornata, buona
grazie,
domenica.
Buona giornata, ciao.
Torniamo tra pochissimo da voi, 02 25 15 15. Questo è l'Indignato Speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Loro sono i Coldplay.
La vita ai Coldplay qui era il 2008, 9:56 minuti. Questa è la chiusura della prima ora dell'Indignato Speciale su RTL 102.5. Andiamo a leggere un po' di messaggi.
Allora, ci scrivono, è vero che il lavoro lo vogliono sotto casa molti, alcuni, ad esempio io lavoro in uno studio topografico, ci scrive un amico, spesso si lavora per grandi opere, quindi in tutta quanta Italia, effettivamente all'inizio accettano, poi si stancano di fare i trasfertisti, oppure conosco persone che percepiscono in reddito molti messaggi di questo tipo, non dimentichiamo però che chi lo percepisce fa lavoretti in nero, scrive questa persona, manda i figli a scuola con la mensa, attività sportive, attività estive, praticamente gratis, con canone d'affitto agevolato. Ora, tanti messaggi di questo tipo, molte anche telefonate di persone che dicevano ecco forse in questi anni in alcuni casi si è un po' regalato.
Cambiamo argomento adesso, ho già filato i coltelli, vi leggo solo il titolo. Genitore 1 e genitore 2 sulla carta d'identità al posto di padre e madre, i giudici ribaltano il decreto Salvini.
Ecco. Che cosa ne pensate anche su questo? Perché ci apriamo la prossima ora, poi ci sono i mondiali, non è che ci siamo dimenticati, anzi, siamo solo all'inizio e parleremo
quali,
anche di quelli.
Quali mondiali?
I mondiali in Qatar, se non sbaglio. Ah. State con noi, torniamo tra poco.
She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama.
Sam Smith insieme a Ken Petras, Han Holly, RTL 102.5. Inauguriamo così la seconda ora dell'Indignato Speciale. Domenica 20 novembre da Roma, Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Allora, sto cercando...
Chi è il genitore 1 e 2?
Sto cercando la carta d'identità di mio figlio. Allora, beh, posso dire una cosa, che nella carta d'identità io non ho scritto madre o padre.
Cosa
c'è solo
scritto?
Scritto sul retro... nome dei genitori o di chi ne fa le veci e poi ci sono i nomi di mamma e papà. Però, voglio dire, applicando la proprietà commutativa, uno potrebbe essere l'altro.
Non c'è dubbio. Che questione è questa, Davide, Andrea? Poi andiamo al telefono.
È una questione molto sciocca, posta in maniera capovolta. Allora, qui stiamo parlando pressoché esclusivamente della registrazione all'anagrafe, no? Ed risulta evidente che diciamo nella normalità dei casi c'è un papà e una mamma, cioè le chiamano un padre, madre, ordine alfabetico madre, padre. Però il problema dove si pone? Si pone quando mi trovo di fronte a casi di genitori omosessuali. Nel qual caso il tema vero è com'è che sono genitori, se sono da adozioni, se sono, ma è un tema diverso da quello che affrontiamo oggi. A quel punto cosa hanno fatto? Hanno fatto una norma ipocrita. La norma ipocrita è: visto e considerato che non posso mettere papà e mamma perché sono due dello stesso sesso, e siccome dobbiamo essere tutti uguali, certificato all'anagrafe, pensa a quelli che hanno un solo genitore, che una volta era NN, l'altro genitore.
Mamma, che brutto, figlio di NN.
Figlio di NN, non noto, quindi. Allora l'anagrafe lo mettiamo tutti quanti, genitore 1 e genitore 2, che è una cosa di larga ipocrisia. Ma di ipocrisia uguale e contraria è il decreto che dice: no, perché genitore 1 e genitore 2? Papà e mamma, padre e madre deve essere. Poi dopodiché il giudice civile si trova di fronte a due soggetti dello stesso sesso che devono registrare sto bambino, e quelli gli dicono: noi non possiamo registrarlo papà e mamma perché non possiamo. E il giudice che dice: mi pare ovvio, voglio dire, che quindi si torna a genitore 1 e genitore 2. Quando forse, affrontando la questione con molta meno ipocrisia, dire, è ovvio che la stragrandissima maggioranza, il 99% dei casi, mi troverò di fronte a un padre o una madre, oppure a un solo genitore, perché ovviamente è possibile che ci sia questo. E per gli altri, perché non posso fare il modulo con padre 1 e padre 2, madre 1 e madre 2, e abbiamo risolto la faccenda? Non è che tutti i moduli devono essere per forza tutti uguali in tutte le condizioni. Quello che è evidente è che ci saranno in tutti i moduli due spazi per i genitori, reali, carnali, adottivi, quel cavolo che è. Poi nei documenti, come appunto la carta d'identità di tuo figlio, così come il passaporto, voi sapete che per i minorenni il passaporto necessita che tutti e due i genitori, se ci sono, firmino, perché la patria potestà, la responsabilità, eccetera. Ma non è che sul documento, sul passaporto, per avere il passaporto c'è bisogno della firma dei genitori, ma non è che sul passaporto c'è genitore 1, padre, ma c'è semplicemente il fatto che è la questura che ha controllato, fine della trasmissione.
Poi
una
sapete
tragedia.
Cosa succederà poi fra non molto? Pensate le litigate familiari. Allora, genitore 1, chi è l'uno?
Vabbè, ma posso...
No, scusami, chi è il 2? Chi è il 2? Perché se il genitore 1, perché il genitore 1 dice no, sono io.
È la mamma.
Dovrebbe essere, in teoria dovrebbe essere la madre, perché comunque, ragazzi, c'è una certezza.
Scusate, esatto. Solo quella. Posso dire però una cosa?
Scusa Barbara, c'è un bellissimo messaggio. Sostantivo genitore, colui che genera. Allora, questo signore a un certo punto, siccome ha adottato, al funzionario ha detto: ma io non sono un genitore, nel senso che non ho generato.
No, questo è
straordinario.
Esercita comunque la patria potestà.
Dicevi Barbara,
ma a me sembrano veramente delle cose assurde. A me da genitore non frega assolutamente nulla se un pezzo di carta, ma se vi ricordate se ne parlava di questa cosa anche nei documenti proprio, cioè tipo dell'ospedale, i primi che ti danno. Certo. Ma a me o sul braccialettino genitore 1. Ma a me non me ne frega niente, è un pezzo di carta. E io ho spiegato questa cosa a mio figlio, e poi lui, che è un cretino, ha iniziato a chiamarmi genitore 1, genitore 2, così. Ho detto: guarda, chiamami come vuoi, io rispondo sempre, perché sono la mamma e la mamma c'è sempre, e ce n'è una sola. Detto questo,
quando comincerà a fischiarti ti dovrai preoccuparti.
No, schiocca le dita e dice garçon talvolta,
ecco, appunto, esatto.
No, però voglio dire, è un pezzo di carta, cioè non cambia quello che siamo per i nostri figli, biologici o adottati che sia. O trovati, cioè nel senso, come posso dire, quando ti ritrovi ad avere il figlio del tuo
soprattutto,
partner.
Hai ragione Barbara, soprattutto non ha una rilevanza presso terzi, questo certo. È il punto, cioè il però, mio, quando io presento il mio documento, una volta anche, guardate che una volta anche per gli adulti c'era figlio di, e infatti c'era poi quelli che erano figli del papà che c'era, e quello fu. Certo. È evidente che ci sono delle differenze, ma verso terzi
io
non c'è nessuna differenza.
Ma io vi sottopongo un altro problema. Se io ad esempio voglio dire, allora a un certo punto io litigo con Davide, no? Dico: sai che cosa ti dico, sei un figlio di
genitore
buona
uno.
Donna, genitore 1, e lui mi potrebbe complicato. Dire no, genitore 1, perché il mio genitore 2 è mia madre, Ma ragazzi,
no, no, è complicato. Sì, però... sottolineo così sommessamente che è completamente andata scemando la questione dei cognomi che aveva diviso, del doppio cognome, che aveva diviso il paese intero. Per
hai visto le percentuali di adesioni?
Infatti,
ne avevamo parlato, ma che sembrava una cosa che se no non si viveva.
Sa,
ma... dopodiché non l'ha fatto praticamente nessuno. Cioè, ovviamente adesso chiama quello, io l'ho fatto, bravo.
Bene.
Però tutti gli altri no.
Allora, molti non lo sanno ancora e c'è uno scoglio, secondo me, mentale da far superare ad alcune famiglie, ma questo è un altro argomento.
Però sì, da lì a farlo diventare sistematico, poi no, si è detto oddio, come sempre, poi c'è la possibilità, ma non è generalizzata.
La legge comunque è rimasta lì incompleta.
Infatti.
Perché non si capisce cosa succede dopo quattro generazioni, o ci vuole mezz'ora per chiamare uno oppure qualcosa dovrà pur decadere nel tempo.
Allora, Perugia, Fernando, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno, sono Fernando, sono di Castello, RTL anche mia.
Città di Castello?
Sì, Castello, provincia di Perugia, sì.
Prego, come no.
Io volevo dire soltanto una cosa, semplicemente. No, per me, secondo me, le coppie o le famiglie le possono formare come vogliono, due donne, due uomini, come vogliono, non c'è problemi. Però, secondo me, la famiglia, il problema è a monte, ecco. A monte, nel senso che i bambini non vanno adottati o comprati. La mamma è una, il padre è uno, la mamma fa i figli, ecco fatto. Secondo
dice Fernando, così abbiamo risolto il problema del genitore uno.
Ha ragione. Allora, Fernando, tendenzialmente la penserei come lei, però le pongo una domanda.
Sì.
C'è un orfanotrofio con dei bambini abbandonati. È meglio che stiano lì? Abbandonati, cioè a crescere nell'orfanotrofio, oppure se si offre la possibilità di qualcuno che vuole prenderli e accudirli e farli crescere, pagare gli studi, se si tratta di una coppia omosessuale la risposta deve essere no? Lei cosa ne pensa?
Tendenzialmente io i bambini nell'orfanotrofio li darei a un uomo e a una donna che non
sì,
possono
ma invece non ci sono, non in quel momento, nel qualora non cioè, si presenta, c'è la possibilità di darle a una coppia, naturalmente il giudice ha fatto gli accertamenti,
sì,
tutto.
Sì, sì.
Che gli però, diciamo di sì o di no?
Però se, no, certo, messo in questo senso la cosa, lei ha ragione, però ecco. Io no.
Allora si fermi un attimo, vede, il tema sì. Del genitore 1 genitore 2 si poneva per quello, mica per un'altra cosa, mica perché una mattina si è svegliato un rincretinito di politicamente corretto, ce ne sono tanti, ce ne sono proprio tanti, che dice allora facciamo così, facciamo sparire padre e madre, perché così lì Cooper, la famiglia, autoritaria, abbiamo risolto. No, se lo posero rispetto a quella questione. Ora, se lei conviene che effettivamente possono esserci delle condizioni nelle quali per un bambino sia meglio stare in una coppia di quel tipo, una coppia consensuale, rispetto a che stare abbandonato, quello era il problema che si poneva, cioè chi ne risponde, perché quello lì fino a quando non è maggiorenne non risponde di se stesso, non solo, ma chi lo prende ha dei doveri. Me li volete identificare? Come me li identificate? Dice padre e madre. E no, non può, perché non puoi chiamare Davide madre. Mia madre Davide. E no, non funziona così. Allora, o ci metti lì papà 1, papà 2, padre padre, madre madre. Per tutti gli altri, che sono la stragrandissima maggioranza, lasciaci padre e madre, che mi pare la cosa più normale e facile del mondo.
Che dice Andrea?
Le due, certo. Visto così, chiaramente il problema è più ampio, assolutamente.
Andrea?
Certo.
Andrea, che dici?
No, ma... Davide, cioè adesso non... l'inizio del nostro amico Fernando era piuttosto, insomma, tosto. In alcuni momenti tosto e agghiacciante, no? Perché il concetto del i bambini non vanno adottati evidentemente gli è scappato, perché ci mancherebbe.
Credo che si riferisse a quelli della maternità surrogata.
Che è un discorso molto complicato, molto diverso, molto importante anche.
Sarei tendenzialmente contrario.
Da fare,
dire,
no? Esatto.
È un altro tema.
Perché l'adozione, magari ci fosse più adozione, no? Soprattutto adozione di bambini italiani anche, che è spesso trascurata. Adozione all'estero che costa l'ira di Dio, cioè ci sono delle cose che...
Non dovrebbe costare, ma purtroppo
costa.
Purtroppo un buon numero di bambini che sono bambini, ma non sono neonati, non sono proprio appena nati, che rimangono negli istituti.
C'è qualche signore,
c'è
qualche personaggio che era un Martinit, che poi è diventato uno
più
dei
d'uno, Rizzoli, Angelo Rizzoli, esatto. Era un Martinit del vecchio.
Del vecchio, che è morto di recente, è stato un martinite, quindi era un orfano. A Milano, no? Nel famoso orfanotrofio milanese, insomma, è diventato quello che è diventato.
Allora, c'è Bruna al telefono, intanto ringraziamo Fernando che ci ha detto la sua. Bruna, buongiorno.
Buongiorno. RTL 102.5 è anche mia. Chiamo, sono in viaggio, abito in Romagna. E origine svizzera, e quindi vi sto ascoltando mentre sto viaggiando, sto tornando dalla Svizzera in Romagna.
Molto
e
bene.
Quindi niente, intervengo perché io sono mamma di due bambini adottivi. Mm-hmm. Quindi contraddico, non c'è una mamma sola, di mamme ce ne possono essere molte perché c'è la mamma della pancia e la mamma del cuore. I bambini non dovrebbero essere abbandonati, ma ahimè è come nascondere la testa sotto la sabbia se vogliamo pensare che questo non si realizzi. E quindi io ho adottato due bambini che non sono fratelli biologici perché ho fatto una prima adozione e dopo qualche anno una seconda adozione. Vengono tutte e due dall'Ucraina casualmente perché l'ente a cui ci siamo affidati noi è un ente che non vuole che si scelga e quindi casualmente siamo stati assegnati a questo paese. E quindi io, secondo me, il fatto di indicare genitore 1, genitore 2 è una cosa che non ha senso, nel senso che quello non è un problema, deve essere indicato chi esercita la patria potestà unicamente e l'importante è che questi figli abbiano appunto qualcuno che si prende cura di loro.
Come
questo
si fa, signora Bruna, se quelli che esercitano la patria potestà per adozione sono dello stesso sesso, che ci scriviamo?
Scriviamo tutti e due i nomi, cioè dobbiamo per forza mettere un etichetta.
Sì, ma come li definiamo?
Madre, padre.
Certo.
Madre, padre.
Come facciamo?
Come facciamo a chiamare madre uno che si chiama Davide?
Papà. Mamma Davide non suona bene, dopo di che
suona per niente bene.
Ma dobbiamo proprio mettere padre e madre o possiamo mettere
allora mettiamo genitore 1 e genitore 2?
È quello, signora, vede, tutti quanti partono, lancia il resto e poi si schiantano sul muro.
No, però se noi mettiamo semplicemente nel documento che dobbiamo compilare esercenti la patria potestà e mettiamo i due nomi, senza mettere 1, 2, 3, 4.
Però in alcuni si tratta solo del documento d'identità, cioè si tratta di moduli da firmare per l'iscrizione all'asilo, cioè si tratta proprio di cambiare un sistema.
Mettiamo due righe, sappiamo che chi esercita la patria potestà potrà essere una sola persona perché magari è una donna che ha scelto di avere
però
un bambino.
Però sta dicendo che allora ha senso cambiare qualcosa, cioè sta un po' cambiando versione rispetto all'inizio in cui diceva no, va benissimo così, madre e padre vanno bene. Cioè,
no, madre e padre, voglio dire, bisognerà trovare una formula, però senza mettere un'etichetta padre, madre, 1, 2, cioè chi esercita la patria potestà?
Allora signora, le faccio un esempio, c'è una nota attrice che si chiama Andrea De Logu.
Sì.
No?
Bella e brava.
Collega anche.
Ok. Allora, diventa madre e va all'anagrafe.
Sì.
E lo registra il figlio Andrea De Logu.
Sì.
Cioè che la madre oppure il prossimo pensa che sia maschio?
Ma vabbè, ma a me che me frega del prossimo?
A lei niente, ma all'anagrafe sì. Per cui deve sapere.
Cioè,
allora, per
nome,
questo,
cioè,
siccome nella stragrande maggioranza dei casi, ma proprio nella stragrandissima maggioranza dei casi, saranno una madre e un padre, ci lasci madre e padre.
Però,
e per le eccezioni ci metti padre e padre, madre e madre.
Ok, però lei ha un nome che in Italia generalmente è considerato maschile, all'estero Andrea è tranquillamente un nome femminile, però essendo femmina
in Germania nella maggior parte
anche in Spagna, in America, però essendo una donna si suppone che abbia partorito lei, non lo so.
È chiaro.
Ma se noi mettiamo esercente la patria potestà.
No, ma è chiaro quello che
riga
1,
riga 2.
Ma è quello che vogliono
fare.
Allora, è esattamente ciò che vogliono fare. Cioè poi lo chiamiamo genitore 1, lo chiamiamo genitore 2, lo chiamiamo esercente 1, esercente 2, poi diventa negoziante.
Sa signora cosa io credo, signora Bruna?
Sì.
Lei ha detto che ha due figli adottati, no?
Sì. Sì.
Ecco, io ammiro quello che lei ha fatto e sono sicuro che sarà una grande mamma. E soprattutto quello che è importante è che questi figli, quando saranno poi grandi, ricorderanno. Ti ricordi quando mamma ti diede quello schiaffone perché avevi fece bene? Ecco, si parla, ormai nel nostro paese si parla di formule, no? Formulette,
sì, esatto. Cioè,
e si parla poco di educazione. È come il problema della scuola,
guardi,
no? Si parla delle finestre ma non si parla dei contenuti.
La interrompo un attimo. Dopo,
poi
a ci seguito dell'adozione,
c'è Stefano Sarrabia,
sì, certo. A seguito dell'adozione si sono fatti dei corsi, degli incontri, diciamo, con l'ente. A me non è successo perché i miei figli non hanno mai detto nulla, però c'erano dei genitori presenti che dicevano che poi verrà il momento in cui tu riprendi tuo figlio e tuo figlio reagisce dicendoti ma tu non sei la mia vera mamma. Cioè, ma io non voglio essere vera o finta, io sono colei che ti ha, ti ha preso e brutto.
Ma questo concerne il rapporto umano.
No, esatto, però voglio dire, esatto. Etichettare madre e padre, cioè, non lo so.
È chiaro, Bruna, quello che ci ha detto è chiarissimo. Dobbiamo salutarci.
Ma, scusate, no, è proprio per non giornata. Etichettare. Guarda, genitore uno, genitore due, se lo sono che è una cosa ridicola, se la sono inventata per non etichettare.
Esatto, per evitare che uno vada a dire mia mamma, Davide, il bambino, certo. Dica, ma che stai dicendo? Va bene, Stefano, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io, scusatemi se ho preso il telefono e mi sono intromesso.
No, ci mancherebbe, però, dici dove, da dove?
Sono da Palermo.
Da Palermo, vai.
Io vivo in provincia di Palermo. Allora, per me, ultimamente, nell'ultimo lustro, si sta verificando un qualcosa ancorato a questo politicamente corretto, che sta un po' stravolgendo l'equilibrio della nostra tradizione, delle nostre radici, della nostra cultura. Cioè noi in funzione del politicamente corretto non si può dire papà, non si può dire mamma, genitore uno,
ma chi l'ha detto
uno,
che non si
due?
Può dire? Stiamo non parlando di burocrazia, di scartoffie.
È un problema oggettivo. Allora Stefano, se lei e suo marito Luca sì. Adottate un figlio, ok, a lei fa piacere essere chiamato
allora,
mamma
lì,
Stefano?
Innanzitutto va detta una cosa. Innanzitutto io non mi trovate tanto d'accordo sull'adozione dalla parte delle coppie omosessuali.
Diciamo, se ignoriamo questa parte, allora tutto bene.
Ma non perché io sia non politicamente corretto, sia discriminante. Credo che purtroppo la natura delle cose ha stabilito che ci debbano essere un soggetto di sesso femminile e un soggetto di sesso maschile. Ora io non so se chi l'ha stabilita questa cosa
la natura.
Fatto bene,
è la natura
fatto...
che l'ha stabilita questa
e
su
non
questo
lo so
non
se
ci
l'abbia
piove.
Fatto bene o l'abbia fatto male, perché ci sono degli animali che staccano una parte di se stessi e creano un figlio, ci sono dei microorganismi che fanno, ci sono tante cose nella natura. Però purtroppo per gli esseri umani è stato stabilito che ci debba essere un soggetto di sesso maschile e uno di sesso femminile.
Per la
io non voglio essere né discriminante né razzista, sia ben chiaro, perché la mia mentalità è così
sì,
tanto
però,
aperta
Stefano,
da accettare
Stefano,
di tutto.
Stefano, però tu ci stai raccontando possono... sì, ma tu ci stai raccontando come nascono i figli, ma lo sappiamo tutti perché abbiamo tutti superato
allora
i 18 anni
allora come nascono i figli.
Cioè si tratta di un'adozione, capisco, ma nulla a che vedere del concepimento.
Ma secondo me, se la natura ha stabilito uomo e donna per avere figli, secondo me un individuo per crescere bene ha bisogno di interfacciarsi
questo
sia con un
tema.
Individuo uomo sia con un individuo donna.
Questo
poi che
tema.
Sia giusto o sbagliato.
Ho capito Stefano, ma secondo lei, tutti gli orfani crescono uguali?
Va bene, dai, comunque ci siamo capiti. Mandiamo in
Stefano,
onda...
comprali quello che chiede, per favore. Dai.
Si è svegliato male stamattina, si è svegliato male. Ciao Stefano, un abbraccio grande. Salutiamo Gioacchino.
Buona giornata a voi.
Ciao. Salutiamo Gioacchino al volo, prima di andare in pubblicità. Gioacchino, vai.
Sì.
Ciao,
allora,
buongiorno.
Buongiorno a voi tutti e buongiorno anche agli ascoltatori. Io volevo solo dire una cosa. Per quanto riguarda questo discorso delle coppie omosessuali, tanto maschili quanto femminili, no? Mi sembra di aver sempre capito che nella coppia c'è uno che è, diciamo, fa il maschio e l'altro fa la donna, o mi sbaglio? Di aver capito male? Non credo.
Non lo so, bisognerebbe indagare in queste coppie.
Nel concepimento, no, voglio dire, sì. Questo fuori da
io conosco, guardi, io conosco delle coppie eterosessuali in cui lei fa... Il capo famiglia, il marito fa l'uomo forte.
Di suo francamente
non mi sembra che sia una tesi particolarmente
posso
forte.
Posso fare un esempio stupido?
Dai, voglio dire, lo vogliamo.
come si chiama il cantante lì, Tiziano Ferro.
Ecco.
Ho mia moglie, mio marito. Allora, scusami, se nella coppia esiste una distinzione di sesso o una distinzione quantomeno di nome, voglio dire,
ma come lo deve chiamare mia moglie? Non ho capito. Come lo deve chiamare?
Lo chiamerà marito?
No. No, uno, voglio dire, mio marito oppure mia moglie lo chiamano anche loro stessi.
Come mia moglie? Loro...
Quello sarebbe falso in atto pubblico.
Sì, ma in ogni caso sono affari loro come si chiamano. Bisogna vedere cosa c'è scritto sui documenti.
Perfetto, ma se esiste fra di loro una distinzione maschile e femminile che dice mio marito o mia moglie, perché a quel punto chi si presume che sia il marito?
Ma non si chiamano mio marito o mia moglie, dicono mio marito, ma, no? Ma lei ha mai sentito qualcuno chiamare un maschio mia moglie?
Lui stesso ha detto in televisione mia moglie oppure mio marito.
Ma si chiameranno come voglia, adesso non lo so se si chiamano.
Sì, però voglio dire, ho capito, lei ne sta facendo una questione. La questione è molto semplice. In un documento burocratico, sì, ufficiale, io non ci posso mettere che la madre è un maschio e non ci posso mettere che la moglie è un maschio. Del resto non ci posso mettere nemmeno che il padre sia una femmina. Quindi, ove mi si trovi di fronte a coppie omosessuali che hanno adottato, stiamo parlando sempre, evidentemente dovrò denominarli in modo diverso. Poi se loro si chiamano Cicci o Boia sono affari loro, cioè nel senso che
ma io sono ovviamente d'accordo,
mica ci posso mettere Enrico Cicci.
Se tra di loro hanno fatto una distinzione tra di marito e moglie, si può anche,
ma non c'entra nulla col certificato. Loro possono fare tutte le distinzioni che vogliono, possono fare tutti i giochi che vogliono, posso sperimentare tutte le posizioni che vogliono, ma sul certificato, porca miseria, non gliene importa niente a nessuno.
Mamma mia.
Dobbiamo salutarci, siamo in rosso.
In ogni caso, ciao Gioacchino, consiglio, visto che prima citavamo Tognazzi, un po' per alleggerire, io consiglio questa domenica la visione del vizietto.
Il vizietto,
così ci chiariamo ogni dubbio.
Allora, una valanga di messaggi al 378-378-1025.
E anche molte chiamate, comunque due toni. In generale qualcuno scrive come Jessica, è cambiato il mondo, quindi deve cambiare anche il modo di registrare questi nomi di come lavora l'anagrafe. Alcuni dicono semplicemente chi se ne frega, non è un vero problema. Qualcun altro dice si scriva solamente genitori e la risolviamo così magari.
Bene così, vabbè. Torniamo tra poco. 02 25 15 15.
Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è di un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono, invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue facce finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che un po' mi fa ridere e ti cantavo Fixio per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un tizio. Se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via. Era una voglia di cambiarmi, uscire a socializzare. Questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente. E poi dentro mi hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi.
promessa che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari nella domenica di RTL 102.5, 10:38 minuti. Questo è l'indignato speciale. Davide Giacalone, Andrea Pamparana a Roma, a Milano Luigi Santarelli, Barbara Sala e Enrico Galletti. Allora, oggi cominciano i mondiali, cominciano i mondiali in Qatar, si parte alle 17, noi li seguiremo da vicino, soprattutto ve li faremo vivere su RTL 102.5. C'è l'Italia?
Piantala.
Cioè, avete notizie? Ma... tutto bene?
Sì, c'è RTL.
C'è RTL, certo. Per tornare,
c'è l'arbitro Orsato.
C'è l'arbitro Orsato, bisogna riderci su, come dicono i Pinguini Tattici Nucleari, perché tornare all'ultimo mondiale dell'Italia bisogna andare nel 2014. Corretto, sì. Andrea? Beh, qui sì. Il nostro riferimento al momento è Andrea, giusto?
Ah, bene, assolutamente.
Sì, sì, l'ultimo mondiale che ricordo è il 2006, ovviamente. Beh, sì. Visto che l'abbiamo vinto.
Allora, la domanda che vi facciamo è: se, nonostante questa tristezza, insomma, seguire tristezza per no, che non ci sia l'Italia, seguirete oppure no i mondiali in Qatar? Poi ci sono state delle polemiche che adesso magari affrontiamo, cerchiamo di sfiorare, capiamo anche quanto pesano. Davide, lo chiedo a te, queste polemiche sul luogo, no, scelto sul Qatar in questo mondiale, che è anomalo di suo perché si gioca quando fa freddo, ma insomma, posto in cui i diritti non è che fioriscano proprio.
No, ma guarda, la volta scorsa si sono fatti in Russia,
sì. Non è che sia un posto dove i diritti,
esatto. Allora lì il discrimine è questo, cioè qual è il momento in cui io smetto di avere rapporti con un paese? Perché se io dico tutti quelli dove le libertà non vengono garantite pienamente, non intendo averci rapporti se non cambiate, rischio a un certo punto di non poter avere rapporti con me stesso, perché poi non è che neanche noi viviamo nel mondo perfetto. Se del resto tolgo le relazioni, viene meno anche il confronto, cioè anche l'evoluzione di questi paesi. L'Iran terrificante di oggi... beh, è peggiore rispetto all'Iran che aveva delle relazioni con l'Occidente. Il fatto della chiusura totale voluta da loro ha peggiorato le cose. Quindi ci sono. Poi, d'altra parte, non posso però tollerare qualsiasi cosa. Diciamo che in questo c'è un atteggiamento molto diffuso in Occidente. Cioè, noi ci sentiamo in qualche modo colpevoli di tutto. Noi siamo colpevoli se andiamo in Afghanistan con le armi per spodestare i talebani, e siamo colpevoli anche se ce ne andiamo dall'Afghanistan perché tornano i talebani. Cioè, deciditi, o sei colpevole per uno o sei colpevole per l'altro, oppure non sei colpevole della storia. Quindi si hanno relazioni con paesi e con costumi che sono diversi. Quello che non puoi fare è compartecipare o addirittura guadagnare dalla soppressione dei diritti umani. Andare a giocare in Qatar di suo a me non è una cosa che fa impressione, a parte che comunque a giocare non ci siamo andati, no? Andiamo a guardare.
Allora, vi aspettiamo in diretta anche su questo allo 02 25 poi, 15 15. Poi parleremo anche delle parole di ieri che hanno fatto molto rumore del presidente della FIFA, Infantino. Andrea, dicevi?
No, tu domenica prossima segniamoci su un foglietto gli ascolti TV e anche quelli radiofonici inerenti le partite. Ma non Germania-Brasile, Francia-Inghilterra, non so, Ecuador, oggi c'è Qatar-Ecuador. Ecco, andiamo a vedere gli ascolti e vedrete che saranno notevolissimi. Perché? Perché la gente alla fine la partita la guarda.
Perché l'arbitro è italiano.
No, e poi cominceranno anche a fare il tifo, magari ci saranno quelli che tifano soprattutto Argentina. Temo che pochi faranno il tifo per la Francia. O per il Brasile, no? Cioè, perché sono gli amanti del calcio, oppure perché il tuo giocatore prediletto gioca in quella nazionale.
Sì, insomma, alla fine noi... i mondiali sono i mondiali, un motivo per seguirli li trova sempre. Facciamo così, siccome noi abbiamo un maratoneta che colleghiamo subito, che è il nostro Paolo Pacchioni, che insieme agli altri colleghi vi racconterà da vicino queste partite di Qatar 2022. Paolo, buongiorno, siamo andati a svegliarlo.
Enrico, no, ma che svegliarlo, buongiorno, siamo già in pista, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
Come stai Paolo? Che succede da oggi a partire dalle 17 qui da noi?
Beh, allora, da un punto di vista tecnico abbiamo assistito a gare inaugurali più seducenti. Qatar-Ecuador, diciamo che si parte piano con l'intenzione poi di migliorare la qualità tecnica delle partite nei giorni successivi. Noi a RTL 102.5 ci siamo dati un impegno. Provare a divertirci anche se non c'è l'Italia. È chiaro che l'assenza degli azzurri è dolorosa, anche perché è la seconda edizione consecutiva, anche perché questa eliminazione dal mondiale è stata ancora più beffarda, perché sarebbe bastato trasformare quel calcio di rigore contro la Svizzera con Jorginho all'ultimo minuto, e adesso staremmo facendo un bel collegamento per dare le ultime sugli azzurri, chi gioca, chi non gioca, cercheremo di inquadrare gli avversari. È andata così, metabolizziamo, guardiamo avanti. E ripeto, proviamo a divertirci, quindi noi vi racconteremo tutte le partite del mondiale con la solita formula della radiocronaca show, quindi racconto della gara sì, ma anche occasione per divertirci un po', per fare un po' di ironia senza mai perdere di vista quello che accade sul campo. Per le partite diurne, diciamo così, avremo un giornalista che affiancherà sempre i conduttori delle varie trasmissioni e aggiorneremo costantemente sulla situazione in campo. Invece per le partite serali abbiamo proprio allestito lo speciale, quello classico di Noi Dire Gol, appunto con la radiocronaca integrale e con lo show con tutti gli altri conduttori, appunto per provare a divertirsi un po', a sorridere, a fare un po' di ironia, dimenticando l'assenza degli azzurri.
Paolo, che idea ti sei fatto delle polemiche che precedono questo mondiale, che occhio e croce non dureranno molto, magari ne scoppieranno delle altre? E poi citavamo il discorso di ieri, se ti va di riassumercelo, il discorso del presidente della FIFA Infantino, che ha detto: oggi mi sento arabo, gay, mi sento lavoratore migrante. Insomma, di fatto ha lanciato un messaggio. Che messaggio è, secondo te?
È un messaggio così per provare a essere concilianti. Innanzitutto Infantino ha fatto a margine notare la non trascurabile circostanza che quando il mondiale è stato assegnato 12 anni fa lui non era il presidente della FIFA, quindi lui in qualche modo insomma adesso gestisce responsabilità che sono di altri, per dare un nome e un cognome, Sepp Blatter, che come ultimi due mondiali appunto ha scelto prima la Russia e poi il Qatar, quindi dal punto di vista del rispetto dei diritti insomma qualcosa da rivedere c'è. Poi è chiaro, lui ha cercato di tendere la mano a coloro che in questi giorni stanno giustamente e legittimamente facendo notare che ci sono tante mancanze sia sul fronte dei diritti umani, ma non bisogna nemmeno dimenticare la totale assenza di sicurezza per i lavoratori che in questi anni hanno costruito degli stadi che sono bellissimi, ma quanto mai in questa occasione è giusta la definizione cattedrali nel deserto, perché letteralmente sono delle cattedrali anche belle dal punto di vista architettonico, ma letteralmente nel deserto. Io credo che la FIFA ormai da tempo abbia portato avanti una filosofia. La filosofia è pecunia non olet. I soldi, insomma, da dove arrivano arrivano, comunque vanno bene. Di infatti, soldi ne sono arrivati.
Paolo Blatter ha detto è stato un errore affidare i mondiali al Qatar, no? Che uno dice, quindi è come se tu dicessi sono stato un coglione. Però purtroppo effettivamente lui ha fatto questa affermazione, no? Mentre Infantino non ha torto, quando hai fatto bene a ricordarlo, quando dice non l'ho scelto io, hanno scelto altri, adesso gestisco la situazione. Che cosa ne pensi però di quell'affermazione che Infantino ha fatto, che cioè ma cosa parliamo noi europei che da 3.000 anni sfruttiamo i paesi? No, si è dimenticato che gli egizi insomma non erano proprio dei qua, come si dice, no?
Paolo?
Allora, secondo me quello è il tentativo di essere molto democristiano, di barcamenarsi, no? E quindi da un lato dice sono gay, sono un lavoratore sfruttato, sono un migrante. E allora in qualche modo gli strizza l'occhio, diciamo, alla civiltà occidentale dicendo vedete che bel messaggio di apertura che io do, però dall'altra parte non vuole buttare la croce addosso su un determinato mondo, quindi comunque anche noi europei ne abbiamo parte di tutti i colori.
secondo me lui è impegnato nel non facile tentativo di barcamenarsi e di essere il più diplomatico possibile, non scontentando nessuno o scontentando poco un po' tutti.
Davide.
Ma perché non si riesce a usare il metro della ragionevolezza, il metro della realtà, della realpolitik. Vale il principio che non è che c'è il bene e il male, queste sono cose di cui si occupa l'Ecclesia. Il mondo reale si occupa del meglio e del peggio, di chi mi è più vicino e chi mi è più lontano, chi mi è avversario e quelli con cui posso avere a che fare. Non posso dividere su categorie morali quando in realtà si tratta di questioni completamente diverse. Fra l'altro, voi sapete che in calcio io sono di un'ignoranza totale, però ricordo che c'erano delle squadre di calcio italiane che erano a capitale catariota, o ricordo male?
Ci sono moltissime squadre nel mondo, alcune delle più importanti.
Sì, ma adesso, giusto per parlare in italiano, se ci sono delle squadre di calcio a capitale catariota, te lo dovevi fare venire in mente quando hanno investito i soldi nel tuo paese, che c'era un problema di quel tipo. È una cosa molto ipocrita. Bisognerà poi, ma questo Paolo è decisamente il maestro, bisognerà poi vedere quanto questi eventi sono, i campionati del mondo di calcio, sono delle occasioni di business reale, cioè certo, ci si guadagna, certo, o sono occasioni di pubbliche relazioni, cioè di guadagnarsi l'immagine, cioè, perché se no uno vorrei capire. Almeno in Russia, quando si sono fatti i campionati in Russia, si chiese, prima per le Olimpiadi di Sochi, quelle invernali, e poi per i campionati, si disse, ragazzi, no, qualcosa dovete pur dare, e si ottenne la liberazione di Khodorkovsky, che stava in Siberia e che oggi sta a Londra. Lì sono investimenti di immagine. Non so se l'esperienza dei paesi, diciamo, a capitalismo maturo abbiano dato luogo a guadagni o perdite economiche.
Però Paolo, non lo so. Bellissimo messaggio. Io farò il tifo per il Marocco. Io mi sono chiesto, ma chissà se sarà un marocchino. Eh no, c'è Khedira del Bari, forza Bari. Ecco, vedete che alla fine ciascuno di noi, io perché ho detto Argentina? Perché faccio il tifo per l'Argentina?
E c'è Lautaro Martinez.
Pensavo Orgului Borges,
ad esempio, ma ho fatto il tifo per il Brasile quando c'era Ronaldo. Cioè,
e che dire della Germania di Matheus e Bremer nel 90?
Lì addirittura in piedi sul divano, come direbbe il nostro Guido Meda. No, cioè, puoi immaginare per chi ha vinto lo scudetto dei record con il Trap. Quelli erano nomi fondamentali. Il calcio è questo, è il suo bello e forse a volte anche il suo male, cioè, perché chiaramente, soprattutto noi italiani, no, che abbiamo, ci sono delle squadre, quanti ne ha Paolo la Juventus in giro per
almeno
il Qatar?
Almeno una quindicina.
Hai capito? Cioè, se dovesse giocare oggi la Juventus probabilmente riuscirebbe a entrare in campo manco Allegri. Cioè, purtroppo è così, cioè, quindi tutti faranno il tifo per chi...
In ogni caso sarà un mondiale da vedere, anche perché è in un luogo così strano, fa caldo, è un periodo dell'anno che normalmente noi deputiamo ai mondiali, anche solo per curiosità, vedere come hanno costruito questi stadi con l'aria condizionata. Un'occhiata e un orecchio lo butteremo.
Ma poi un mondiale, sempre un mondiale. Paolo, stai lì due minuti e poi
abbiamo fatto anche un mondiale in Argentina. No,
abbiamo tantissimi ascoltatori. Beh, purtroppo il tempo stringe e dobbiamo mandare in onda. Possiamo mandarne uno. C'è Carlo. Buongiorno, Carlo.
Salve, buongiorno.
Buongiorno. Allora, questi mondiali, nonostante la non presenza dell'Italia, come ci ricordava Andrea, c'è sempre un motivo per seguirli. Li seguirai oppure no?
Sì, li seguirò. Dispiacevole, dovrei piangere ogni giorno una nazione come la nostra che non partecipa.
Dice, non posso permettermi.
Il tema perché ho chiamato un altro, vuole dire diamoci una calmata, soprattutto noi europei. Quello che ha detto ieri Gianni Infantino, sia quel che sia, non vorrei valutare la persona e neanche quello che accade al Qatar, che sia chiaro. Però guardi, abbiamo delle nazioni qua in Europa che ancora oggi vanno a ammazzare gli stranieri, come in Germania, il caso NSU, quello che è successo a Solingen,
che danno a fuoco a una casa dove dormono dei turchi con i bambini, con i morti.
Si chiamano criminali, cioè la gente si ammazza.
Ma l'ho capito.
Criminali, no, non è che lei può confondere una politica di governo con dei criminali, cioè anche... Anche qua c'è un pazzo che ha sgozzato due cinesi e ha ammazzato un trans sudamericano.
No, ho capito,
un criminale però.
Una malintesa, sono nazisti, non criminali.
Ho capito, saranno nazisti, saranno criminali con l'aggravante nazisti ideologica, con l'aggravante razziale, con tutto quello. Però sono criminali, non sono politiche di governo. Non è la Germania, non è l'Italia, non è la Francia, sono i criminali.
Ho capito, guardi, gli italiani che hanno costruito il San Gottardo, se non sbaglio, gli hanno addirittura sparato.
No, guardi Carlo, lei è sulla strada, lei è sulla strada del nazionalismo che fa le guerre. Quelli di oggi sono criminali. Sono criminali. Quello che ha sgozzato le due cinesi è un criminale, non è che poi può essere un criminale con l'aggravante ideologica, razziale.
Queste riflessioni appartengono a un altro tema, che nulla a che vedere, poco a che vedere con i mondiali.
Ma parliamo di calcio.
Restiamo alla prima parte, comunque, quella che lei ci ha detto, cioè seguirà i mondiali perché i mondiali sono i mondiali. Grazie Carlo per essere stato con noi.
C'è un amico che dice: cambi squadra, Pamparana, venga a tifare Napoli.
Quest'anno magari conviene.
Paolo, grande Napoli, va bene. Come ti prepari al debutto? Si parte alle 17 e poi noi dire gol tutti i giorni.
Allora, già da ieri sera è scattato uno studio piuttosto approfondito delle nazionali dell'Ecuador e soprattutto del Qatar, di cui confesso non sapevo moltissimo, però insomma il mondiale è bello anche perché fornisce occasioni di questo tipo, insomma non si finisce mai di imparare. Poi, come detto, noi nel corso della giornata avremo tanti appuntamenti per parlare del mondiale, uno spazio fisso in Non-Stop News con Diario Mondiale alle 8:10 del mattino, poi degli speciali in coda ai notiziari delle 13, delle 19, delle 23, tutte le partite, insomma, quindi cercheremo di seguire al meglio questo mondiale, che sono d'accordo con Andrea Pamparana, alla fine la gente seguirà, perché siamo anche in un periodo insomma non facile, fra pandemia, guerre, bollette, preoccupazioni.
E non c'è il campionato per di più.
E non c'è il campionato, avere quelle due ore di distrazione la sera in cui uno si guarda una Germania-Spagna, che per esempio sono già una partita all'interno del girone, perché tedeschi e spagnoli sono lo stesso gruppo, secondo me sarà un motivo di relax.
È così.
In Qatar è particolare, sicuramente certo. Non si è mai visto un mondiale nel deserto, però ricordo che si è giocato in Messico a 2000 metri, in Brasile con le partite in Amazzonia con 40 gradi, io c'ero e si sudava quando fermi, figuratevi in campo. Si è giocato comunque in altre, a Pasadena, una finale alle 12:30 con il sole a picco, quindi insomma non è la prima volta che il mondiale viene giocato in condizioni un po' particolari e alla fine ci sono sempre state discussioni, però poi la gente ha guardato al campo e dal campo ci si è divertiti.
Grazie Paolo. Paolo Pacchioni, ti ho presentato come maratoneta all'inizio, ti piace o no?
Suda. Sì, maratoneta della radiocronaca.
Della radiocronaca, va bene.
Si parla seduto, ricordiamolo sempre.
Non è male, già qualcosa.
Se fosse una maratona vera sarebbe un problema.
Ciao Paolo, più tardi, grazie.
Ciao, grazie
Paolo
Pacchioni.
Appuntamento allora oggi alle 17, a partire dalle 17 per seguire i mondiali Qatar 2022 sulla prima radio d'Italia, RTL 102.5. Un messaggio al volo e chiudiamo.
Tanti che tifano Argentina, sono contento, alcuni ricordano che comunque un po' d'Italia c'è sempre a proposito di arbitraggio, quindi insomma faremo il tifo anche per loro, che sarà comunque un motivo di orgoglio.
Gran finale dell'indignato speciale, via!
Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia!
È il nostro Millennium Hit, i Genesis 1981, a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 20 novembre.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Grazie anche voi. Allora vedremo la prossima settimana come saranno andati questi primi ascolti dei mondiali.
Facciamo un bilancio anche in termini di entusiasmo, perché quello lo tastiamo tutti. Grazie a Davide Giacalone. Appuntamento domani.
Grazie a voi, buona domenica. Domani mattina.
Grazie, Barbara.
Grazie, Enrico Galletti. Grazie anche a Luigi Santarelli. Grazie a Gigi Resta e a Pio Ingegno per la regia e la radiovisione.
Buona domenica a tutti. Ciao. Grazie per averci seguiti. Grazie davvero.